Ciao a tutte e a tutti ed eccoci con un altro podcast di Periferica. Siamo Chiara e Federico e dopo aver parlato con autori, autrici e editori, stavolta parliamo con un libraio indipendente, Mattia Garavaglia, della libreria del Golem di Torino.
Ok, quindi siamo con Mattia, che intanto ringraziamo molto per essere qui con noi.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Mattia è il primo libraio con cui parliamo in questa serie di interviste. Per iniziare farei la domanda più semplice e scontata che si può fare, e cioè come e quando è nata la libreria del Golem.
Allora, la libreria del Golem è la libreria che nasce dalle ceneri di una libreria che si chiamava Golem, che esisteva, ti dico la verità, da qualche annetto, non mi chiedere quanto perché non te lo so dire. La libreria del Golem, quindi diciamo la mia, nasce 3 anni fa in una piccola via, in un negozio abbastanza bruttino, e da circa 2 anni sono invece nel mio negozio attuale, in cui effettivamente la libreria ha preso forma, quindi diciamo 3 anni, 3 annetti.
Molto bene, e cosa ti ha spinto ad aprire la libreria del Golem?
Allora, in termini poetici l'amore per i libri e simili, in termini effettivi mi sono detto: se non faccio una cazzata a 27 anni non la farò mai più. quella è stata.
È un po' quello che ci siamo detti, esatto. Anche noi.
Perfetto, penso che sia la risposta che diano tutti poi.
Ecco, hai di questa cosa in realtà non si parla mai, però hai dei consigli da dare ai clienti di una libreria indipendente?
Allora, io il primo consiglio che do a un cliente è comunque di rispettare l'umanità di chi lavora nella libreria. Cercare di capire che anche se magari siamo fallaci, se sbagliamo alcune cose, noi siamo comunque persone che cercano di dare comunque il loro meglio, logicamente spero quelli che lavorano bene, e quindi cercare sempre di ricordarsi questa cosa, quindi non dire magari: ah, non hai il libro, lo ordino da altre parti. Si può anche evitare, si può essere eleganti e cercare di mantenere un buon rapporto anche ordinando le cose da altre parti. E questo secondo me è la cosa principale, perché poi le librerie indipendenti diventano, si parla sempre spesso di questo rapporto che si crea, di questo tipo di circoli culturali e simili, però prima sono comunque circoli di amicizia, di rispetto reciproco e di una sorta di etica comune, quindi per me questa è la cosa principale.
Che comunque non è poco, nel senso, si dà per scontato.
Sarebbe una cosa quasi ovvia, ma che attualmente le persone non... Tante persone mi sembra che ancora non connettano bene.
Si dà per scontata, ma risulta mancante a volte.
Faccio un piccolo esempio: in questi periodi di grande lavoro dovuto a questa emergenza, una persona mi ha scritto dicendomi: che bello, ammiro tanto il tuo lavoro, che bello, che bello, che bello, hai questi 2 libri. Ho detto: guarda, purtroppo in casa no. Ah, ok, nessun problema, li ordino su Amazon.
Perfetto.
Sono delle cose che... Ah, vabbè, ok.
Sì, no, che proprio. Poi basterebbe non dirlo, semplicemente.
Basterebbe non dirlo, nessun problema.
Ma guarda, l'altro giorno noi abbiamo fatto il post in cui parlavamo delle consegne a domicilio. Sotto una signora ha commentato: grandi, io però ce la faccio benissimo col mio ebook. E cioè, nel senso, va bene.
Sì, sono quelle cose che da libraio taci, da persona ti verrebbe da scrivere: cioè, questi cazzi, quindi... Cos'è che mi stai comunicando?
Esatto.
Che necessità c'era?
Comunque. Sì, esattamente.
Parlando poi del rapporto col resto del mondo editoriale, c'è una domanda che a me sembra interessante, e cioè, che abbiamo chiesto anche a degli editori, però ovviamente la tua è una risposta da libraio: cosa ne pensi delle fiere, se le frequenti, come ti ci trovi?
Allora, le fiere ti direi che sono un gran bel carrozzone, il che vuol dire che da un lato secondo me sono particolarmente inutili, nel senso che io ho idea che le persone che... Allora, il fruitore medio delle fiere, che va conoscendo la fiera, sicuramente comprerà qualcosa e va benissimo. C'è una grande parte di persone che gravitano intorno al mondo del libro, che ci vanno perché ci devono andare e devono postare che ci vanno. E tante volte gli editori logicamente non ci tornano neanche su a galla da queste fiere. E quindi secondo me andrebbero strutturate un pochino meglio, nel senso di cercare di dare un target e dare una definizione migliore. Per esempio, il Salone del Libro, un bellissimo aggregante di tantissime contraddizioni, quindi si cercano le case piccole, belle, perché hanno un progetto editoriale particolare, però poi si butta tipo nel padiglione 27 a fianco ai bagni
certo.
E quindi risulta un pochino, secondo me risulta un pochino delle cose contraddittorie. Tolto il fatto che io le amo, ci vado sempre, mi sono fatto anche più liberi come 2 anni fa, scendendo in Flixbus e tornando in Flixbus con un suicidio di 36 ore circa.
Un'odissea.
Esatto, anche perché purtroppo la mamma mi ha fatto con le spalle un po' più larghe del normale, per me Flixbus è come una manata in faccia. Però secondo me sono molto belle, è molto bello, a me piace molto instaurare un rapporto con gli editori, devo dire la verità, poi alla fine diventano tuoi amici, diventano comunque persone con cui lavori bene. Questa è la parte che effettivamente mi piace di più, il rapporto che si crea dietro le quinte nostre. Per il resto avanti sono un po' confusionarie, diciamo.
Beh sì, penso sia una cosa che condividono tantissime persone questa. Poi ognuno ovviamente ha il suo parere, ognuno se la gestisce a modo suo, però io mi sento di condividere in buona parte questo punto di vista.
L'altra domanda che volevamo farti è: cosa significa per te essere un libraio indipendente?
Allora, per me essere un libraio indipendente significa una parola che molto spesso in questo campo un po' strano dell'editoria non viene detta, perché tante volte viene detto che noi siamo indipendenti perché redittiamo, siamo indipendenti perché in un certo modo mettendoci all'opposizione di qualcosa che esiste. Io questi discorsi qua li trovo un pochino vecchi e non mi piacciono, devo dire proprio la verità. Cioè mi metto all'opposizione dell'opposizione. Secondo me la parola centrale del mio modo di lavorare da indipendente è l'artigianalità. Perché? Cosa significa? L'artigiano fa del lavoro con materiali che trova, compra, magari a chilometro zero, magari vicino e simili, e lavora nel modo migliore che può farlo. Io artigianalità lo intendo semplicemente con: io ogni mattina mi alzo, prendo la mia bicicletta senza nessuna emissione, senza niente, vado ai miei distributori, se ho bisogno di prendere libri, perché io ho la fortuna di avere un ottimo rapporto con gli editori che mi forniscono i libri, quindi questo è un altro punto a vantaggio al discorso dell'artigianalità, l'avere diretta vicinanza con la materia prima, con chi fa il libro, che me lo spiega anche molto bene. Io vado dal mio distributore, se ho bisogno, ogni mattina prendo il libro, arrivo in libreria e ho la velocità di tanti siti, ho la possibilità di non spendere nulla perché semplicemente l'utilizzo della bici, ed è una questione molto più di vicinanza, di tranquillità. Questa cosa qua dell'artigianalità è una cosa che mi piace molto, così non so neanche se è corretta come termine, però dà l'idea di quello che mi piace. Un rapporto più lento, paradossalmente però più veloce.
No, assolutamente. E tra l'altro tempo fa la libreria del Golem, quindi tu, aveva fatto un post molto bello che diciamo diceva: è inutile poi piangere le librerie indipendenti che chiudono se poi non si festeggia, no, anche la resistenza di chi c'è.
Sì, è una cosa che purtroppo si tende a fare, piangiamo magari Paravia che chiude, che è la seconda più vecchia, libreria d'Italia, poi però magari non diciamo, adesso io parlo per esempio nel mio piccolo di Torino,
certo.
Piccolo è un po' ridicolo da dire, però...
Anche perché noi siamo albini, quindi se te...
Nel mio piccolo di una città come Torino, che però magari non si fa un articolo su dire: cavolo, è nata la libreria del Golem, cavolo, è nata la Nora Book & Coffee, cavolo, sono nate tutte queste librerie gestite da ragazzi che hanno 30 anni che hanno deciso di investire in questa cosa qua. Quindi sì, c'è una parte che sparisce, ma c'è anche una parte che cresce. Però come si dice sempre nel classico modo di dire, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.
Certo. In relazione a questo, infatti, volevamo anche chiederti, visto che noi viviamo una realtà provinciale, poi alla fine Albini è un piccolo posto, qual è invece la realtà di una libreria indipendente in una città come Torino, come la vivi?
Guarda, è una realtà che secondo me è diversa per ogni libreria a cui farei questa domanda. Io ho 2 librerie molto vicine alla mia di libreria, entrambe indipendenti, e sono straconvinto che abbiamo tutti un modo di fare, un rapporto con le persone, delle stesse persone che sono radicalmente diverse. Logicamente abbiamo un bacino molto più grande, insomma, mi ricordo se siamo 800.000 o roba simile.
Certo.
Però, ad esempio, io lavoro tanto con i miei coetanei, che sono sui 30 anni, però devo dire la verità, io ho un pubblico che è cioè anche un signore che ne ha 90 e basta, o un signore che giocava a carte con... oh, mamma mia, se non viene in mente. Ai ai ai, Domingo il Favoloso, aiutami.
Con sì, Arpino. Arpino.
Ho personaggi del genere, però logicamente io sono in una posizione tra due università, in un quartiere, ex operaio che adesso è molto... buttato in pasto, diciamo, agli universitari, e quindi il mio pubblico è quello universitario, forse.
Tornando al rapporto con gli editori a cui facevi riferimento, volevamo anche chiederti questo, cioè come sono nati i rapporti che hai direttamente con gli editori e come ti trovi con gli editori con cui ti relazioni.
Allora, i rapporti diretti con gli editori sono nati in quei grandissimi carrozzoni chiamati fiere.
Che a qualcosa servono, dico, almeno.
Sì, sì, assolutamente. Certo, infatti, certo. Dico, il rapporto che si crea tra di noi funziona molto bene. Il problema è effettivamente la comunicazione con chi ne fruisce.
Assolutamente.
Io, quando feci la libreria, avevo fatto già un pochino di lavorino dietro e poi... io mi sono accorto che quel lavoro che avevo fatto era assolutamente inutile e per un pochino di tempo sono andato avanti con i distributori, poi ho cominciato semplicemente ad andare nelle varie fiere, stringere mani, quelle cose molto anni 80, stringere mani e oliare rapporti, conoscere chi fa i libri, semplicemente chiedere se fossero disponibili pian pianino il parco di editori si è molto allargato. Io credo che sia l'unico modo per con cui noi possiamo vivere, perché io non sopporto dire questa cosa di sopravvivere, perché è da sempre un'accezione negativa. Noi librerie indipendenti possiamo vivere. Il rapporto super diretto con chi fa i libri è vittorio. Io mi trovo molto bene, con molte persone sono diventato anche amico, con alcune persone l'ho addirittura ospitata a casa mia quando facevano il salone, oppure quando dovevano fare i giri per Torino. Diventa un rapporto molto bello. E soprattutto io prediligo molto il rapporto diretto con l'editore, perché, ve lo dico credo per la terza volta, lui stesso crede in un libro, mi può spiegare perché ne crede in un libro, lui stesso, e io posso capire il significato di pubblicare questo libro, posso capire il significato di venderlo a qualcun altro, meglio sicuramente di vederlo da un catalogo di un distributore in una forma assolutamente...
anonimo.
E emozionale, esatto.
Sì.
Però c'è anche da dire che, oltre che per noi librai, anche per gli editori stessi, un rapporto diretto è la cosa migliore. Poi, alla fine, infatti, sempre più editori se ne stanno rendendo conto.
Mi par
di vedere.
Assolutamente sì, logicamente mettendo i paletti sacrosanti del fatto che bisogna essere tutti estremamente corretti.
Assolutamente.
Perché un rapporto diretto si fonda sulla fiducia, alla fine,
sì.
Perché è un rapporto di fiducia.
Verissimo.
E io credo che è uno dei rapporti migliori che si possa creare, perché ti dico la verità, io adesso va bene, così parlo di vivere tutto, ci sono dei momenti, come sapete bene anche voi, molto duri.
Certo.
E a me è capitato a volte di alzare il telefono e dire: ciao, posso dirti solo una cosa, purtroppo questo mese è un problema, ti va se ti pago il prossimo mese? E le risposte che ricevevo è: ma scusa, ma cosa vuoi? O roba simile. Quindi è molto bello lavorare così, perché lavori con le persone, non lavori con una contabile che ti manda ciao e mezzo la riva, se non la paghi chiudo il conto.
Sì, 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 è verissimo.
Volevamo chiederti se ti va di raccontarci come si sta attrezzando la libreria del Golem in questo momento di emergenza.
Come mi sto attrezzando? Mi sto attrezzando che tutte le idee che non mi sono fatto venire nella mia vita me le sto facendo venire adesso, fondamentalmente. Mi sto attrezzando che ogni volta che esce un'ordinanza cerco di capire cosa posso o non posso fare, perché io apprezzo chi dice voglio stare a casa, penso sia corretto, io però purtroppo sento comunque il peso dell'avere una partita IVA e quindi io vado a lavorare, anche perché ho, diciamo, il mio nucleo familiare è composto da una partita IVA e una ristoratrice con partita IVA, quindi direi che si
fantastico.
Va a lavorare lo stesso. All'inizio di questa problematica, di questo ordinanza, finanza, io me la sono scartabellata, ho sentito il telefono con la regione, sono stato il classico fastidiosissimo, ho cominciato a fare le consegne in bicicletta il più possibile, pulci possibile, sono arrivato a fare consegne in bicicletta fino a delle ore che non aveva senso farle. Quando poi queste consegne sono diventate illegali, almeno per noi librai, ma si dovevano solamente fare attraverso corrieri, noi logicamente non possiamo farle, quindi per meri termini economici, perché andremo in perdita totale, si passa a 8 euro di spedizione per un libro, ho detto vabbè, io adesso comincio a dire a tutti i ragazzi, io voglio spedire libri semplicemente, con piego di libro ordinario, ve li regalo io senza problemi. Logicamente a fronte di magari due libri acquistati, perché un libro mi sembra troppo poco,
certo,
in termini economici, e adesso mi sono buttato su usare io app delle poste, i Pierossini, e sto lanciando pacchi ovunque. Diciamo che in ogni modo si cerca di far fronte a queste ordinanze e di lavorare il quanto più possibile, logicamente rispettandole, magari anche in modo, anche se io un pochino l'ho criticato, devo dire la verità, rispettarle al massimo, però purtroppo si lavora. Devo dire purtroppo, perché non è la mia fede politica quella di mettere il capitale davanti all'umano, però purtroppo una volta che sia la partita IVA, quello si fa.
Non so se può sembrare un po' una bestialità quello che sto per dire, però io credo che sia giusto dirlo. Credi che sia equilibrata la decisione di chiudere le librerie e lasciare aperte, per esempio, edicole o comunque negozi che non vendono prodotti di vera necessità? E soprattutto, allora, credi che sia esemplificativo di come viene vissuta la cultura in questo paese?
Allora, la cultura in questo paese, come viene vissuta, il messaggio principe te lo dà la prima ordinanza, che adesso io ti parlo sempre di Piemonte, perché devo dire la verità, non so come sono state le altre. Noi siamo stati tra i primi colpiti, quindi è quasi un mese avanti la situazione. Il primo messaggio è stato di chiudiamo le manifestazioni culturali, quindi è questo già. Io non credo di dovermi dilungare molto, no. Io sono andato in palestra fino a una settimana fa e però non potrò fare gli eventi in libreria. Nonostante che nella telefonata di cui sopra ho detto, in cui sono stato molto fastidioso, io ho telefonato con il mio fare un po' da sindacalista, ho detto semplicemente io ho due eventi. Dopo 40 minuti di telefono, logicamente con la musichetta satanica in fondo, io ho solo detto: scusi, io ho due eventi questa settimana, posso farli? No. Ma anche se sono 20 persone, no, non può. Però sono 20 persone che comprano nel mio locale allo stesso momento, va bene? Sì. Quindi in quel momento lì il problema era proprio la nomea di evento culturale. Probabilmente ci fossimo tutti trovati a tirarci spaghetti in faccia, andava bene. E difatti la mia ragazza che ha un ristorante non aveva problemi. E quindi secondo me la domanda sul cultura ce la siamo già tolta. Non mi ricordo però qual era quella prima.
Ma se fosse giusto o meno chiudere...
Ah, se fosse giusto. Allora, ti dico la verità. Allora, se tu mi chiedi in rapporto alle edicole, ti dico che non è corretto. Se tu mi chiedi in rapporto al negozio di lucidatura o quei negozi un po' assurdi che vengono mantenuti, ti dico che non è corretto. Se tu mi chiedi in rapporto al momento attuale, ti dico che è corretto, cioè noi dovremmo stare chiusi come tutti dovremmo stare chiusi. Se tu invece mi chiedi in rapporto ai tabaccai, e io ti dico una cosa bellissima che secondo me è scorretto per il semplice fatto che i tabaccai aperti è un messaggio stupendo a livello politico del governo che ci manda dicendo io come Stato posso commerciare, tu no. Quindi per me andrebbero tranquillamente chiusi.
Certo.
Stando io stesso chiuso,
sì,
però
sì,
questo
sì,
è proprio
sì,
un messaggio politico. Io governo, io sono Stato sopra la legge. Che io trovo bestiale in questo momento.
Facciamo per correttezza un saluto a tutti gli edicolanti, comunque non ce l'abbiamo con loro.
Ciao a tutti.
Ci ciao mancherebbe tutti. Altro, per carità.
Mi sono vicinissimo e
ovviamente.
Purtroppo è così. Questa è la situazione.
E ora è il momento della domandona, cioè che cos'è per te la lettura?
Che cos'è per me la lettura? Sono quelle domandone infinite, io ti dico la verità, e tante cose. Io... sono cresciuto in un modo un pochino iperattivo, ho sempre fatto tantissimo sport, ho sempre fatto tantissime attività, ho sempre letto tantissimo e ho sempre trovato una quantità di definizioni per la lettura che mi porta un pochino a essere un po' ondivago. È come chiedere perché ami la tua compagna o simile, ogni giorno alla fine c'è una definizione differente. E per me è semplicemente un rapporto che ho con me stesso avendolo anche con un'altra persona, perché io in quel momento in cui sto leggendo qualcosa che qualcuno ha scritto, io ho il mio tempo, il mio spazio, il mio luogo, ho i miei pensieri, però ho anche i pensieri di qualcun altro, sempre prosettati a tutte le mie condizioni. Quindi è un dialogo in cui io stesso do tutte le variabili. È un rapporto particolare. Però ripeto, cambia di continuo.
Cambia e forse sono sempre giuste poi le risposte che uno dà.
Anche perché non fossero sempre giuste vorrebbe dire che la lettura è una cosa estremamente, come si può dire, fissa. E quindi certo, da un lato anche noiosa. Io ci sono dei momenti in cui ho assolutamente voglia di leggere un romanzo Urania orribile, orribile. Perché ne ho una voglia infinita di vedere, di leggere di supereroi... nel termine della fantascienza anni 50 che vanno in giro con le loro pistole positroniche a fare queste cose assurde, a volte che magari voglio leggere qualcosa di estremamente introspettivo. Quindi è proprio questa cosa di essere variabile che secondo me dà un valore alla lettura, scusatemi, alla lettura, e secondo me dovrebbe essere anche un attimino la chiave per rilanciare la lettura, perché continuare a far pesare a chi non legge il fatto che la lettura è cultura, secondo me allontana le persone. Se uno può far pesare a qualcuno che, cioè scusatemi, può comunicare la lettura come una variabile infinita di emozioni, di sensazioni, ci si avvicina un po' di più. È come guardare la televisione, uno può vedere tutto il giorno le pubblicità di Abby Crunch, Total Gym o roba simile, può vedersi Il Padrino.
Credo che questo, diciamo, questo momento di libri indipendenti stia un po' aiutando a far passare questo messaggio che hai appena detto per quanto riguarda la lettura che si fa pesare, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo che secondo me bisognerebbe portare un po' più la democratizzazione della lettura, quindi nel senso, adesso noi che leggiamo siamo un po' elitisti, dobbiamo dirlo che leggiamo, dobbiamo andare in giro con le sacche con noi io leggo perché resisto e tutte queste cose che ci portano a essere comunque una fazione. In realtà siamo tanti in mezzo a tante altre persone e secondo me comunicare veramente ragazzi leggete perché magari puoi divertirti tantissimo, leggi perché è un modo anche solo per passare il tempo, puoi leggere della spazzatura infinita e passi il tempo, pazienza, non è che devi per forza leggerti Percy fa l'Everett e Toma la Mood.
Per carità. Anzi, ben venga anche qualsiasi altra cosa. Per stringere un po' di più la domanda, il ruolo della lettura in questo momento e se dai anche 3 consigli di lettura.
Allora, il ruolo di lettura in questo momento secondo me è importante, perché nel momento in cui, allora, chi già legge, io trovo che tante persone che già leggono in questo momento si stanno concentrando su cose che hanno già e non hanno letto, e secondo me è molto carino leggere cose che uno ha comprato e non ha ancora letto, perché ti mette in relazione sia con il libro bellissimo che magari stai leggendo, anche se magari è una ciofeca, però ti mette in relazione anche con quando l'hai comprato, e secondo me ti fai un piccolo viaggetto all'interno di te stesso e dei tuoi tempi diversi, che un pochino ti porta a riconoscere te stesso, nel senso proprio di riconoscere te stesso. E quindi la lettura in questo momento secondo me porta questo bel discorso. Io ad esempio sto leggendo La Gang del Pensiero di Tibor Fischer, della Marco T. Marcos, e me lo sto centellinando perché mi porta indietro a quando ero un ragazzino che ha iniziato l'università, era in fissa assoluta con la filosofia. E me lo sto centellinando perché mi ricordo di me, quindi il tempo della lettura si dilata un attimino. Non è importante per questo. E 3 consigli, dunque, 3 consigli li vuoi però legati a questo momento generale?
No, 3 libri che consiglieresti.
Sì.
Allora, tre libri che consiglieresti? Io parto sempre consigliando un libro che è praticamente introvabile, assolutamente introvabile. Io ci ho messo 10 anni a trovarlo, ahimè a trovare una metà, che sono una collezione di racconti edita per Mondadori di Frederick Brown. Frederick Brown era uno scrittore geniale, a mio avviso, di racconti di fantascienza e di gialli, in realtà molto versatile. E ha scritto questa doppia collezione di racconti che si chiama Cosmolinea B1 e B2. Perché lo consiglio? Perché sono brevi racconti, spesso tendenti all'assurdo, ma veramente all'assurdo e quasi al geniale in alcune parti, me ne ricordo alcuni adesso a lontananza da veramente tanto tempo, che però secondo me possono far apprezzare molto la fantascienza chi non l'ha mai letta, perché alla fine si va dalle atmosfere un po' calviniane a piccoli alieni che in realtà sono Mickey Mouse che tornano dallo spazio, cose veramente assurde. È un libro che io ho molto 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 a cuore. Poi un altro libro che io consiglio e consiglierò sempre nei secoli dei secoli è La vera storia del pirata Long John Silver, che è anche questo qua Iperborea. Fondamentalmente lo scrittore cosa ha fatto? Ha preso il cattivo del libro del Sir Stevenson, che è un romanzo stupendo ed è un'altra delle mie grandi passioni, perché io sono cresciuto amando la nautica e simili, e ne ha fatto una biografia legandola con la storia della pirateria e legandola anche con una cosa che spesso non ragioniamo, che sia coeva alla pirateria, che è la tratta degli schiavi. Ed è ne è uscito un romanzo storico molto interessante, scritto molto bene, con parti anche molto divertenti, che io ho proprio adorato. È un terzo romanzo. Io andrei su una cosa un po' sul weird, per rimanere però a casa mia, e ci cito De Maria, Le 20 giornate di Torino, che è un romanzo molto strano, uno di quei romanzi definiti maledetti, in cui c'è una Torino molto simile a quella di adesso, in cui nessuno gira per strada, avvengono una serie di omicidi, non si capisce come, tutto sembra un pochino soprannaturale. E tra l'altro De Maria all'interno di questo libro ha avuto un'idea che poi è stata ripresa recentemente, ed è per quello che è stato riscoperto poi tra l'altro dai degli americani questo libro, perché cita una biblioteca istituita qua nel Cottolengo di Torino, che è un ospedale in cui al posto di mantenere la letteratura si mantiene l'autofiction spiccia che fanno i personaggi, ognuno scrive le proprie idee, le mette in questa biblioteca che è un artesignano di Facebook praticamente, nell'idea che la letteratura è inutile, è utile questa cosa qua, e tutti cominciano ad andare a seguire chi scrive, proprio seguendoli fisicamente, logicamente non esisteva ancora l'internet ai tempi, ed è un'idea geniale assolutamente, con una delle fine di libri più belle che abbia mai letto.
Bene, e allora Mattia, noi ti ringraziamo veramente tanto, speriamo di conoscerci magari di persona quando tutto questo sarà finito.
Volentieri.
Bene, grazie ancora e a presto.
Grazie mille, ciao a tutti.
Benissimo, quindi questo era Mattia Garavaglia, che ringraziamo ancora molto, ci ha dato il suo punto di vista da libraio. Ringraziamo anche tutti voi e tutte voi per continuare ad ascoltarci. E ci sentiamo presto con un nuovo podcast.